Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. È mercoledì e come ogni mercoledì l'appuntamento è con l'attività settimanale di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Carissimi amici, bentrovati da Angela Ambrogetti, da Roberta Maccaroni alla console. Una settimana senza udienza generale, perché lo sappiamo, per i mesi di luglio e di agosto Papa Francesco non terrà udienza generale né in Vaticano né a Castel Gandolfo, e quindi per il momento ci limitiamo, si fa per dire, ad ascoltare le parole che il Papa pronuncia durante l'Angelus, la breve riflessione che il Pontefice propone a tutti quanti prima della preghiera mariana di mezzogiorno la domenica. Questa domenica è stata un po' particolare, perché domenica scorsa Papa Francesco, praticamente per la prima volta, ha preso contatto con Castel Gandolfo. Era stato già il 23 marzo scorso per incontrare in forma strettamente privata il Papa Emerito Benedetto XVI, ma domenica scorsa, 14 luglio, è stato proprio a contatto con la cittadina di Castel Gandolfo ed ha incontrato anche tutti coloro che fanno parte della grande famiglia delle ville pontificie cosiddette. Allora iniziamo subito con l'Angelus che il Papa ha tenuto in Piazza della Libertà, la piazza di fronte al Palazzo Pontificio, alla Villa Pontificia, e non dal balcone, piuttosto è sceso proprio in piazza. Ascoltiamo le parole di Papa Francesco.
Oggi il nostro appuntamento domenicale dell'Angelus lo viviamo qui a Castel Gandolfo. Saluto gli abitanti di questa bella cittadina. Voglio ringraziarvi soprattutto per le vostre preghiere e lo stesso faccio con tutti voi pellegrini che siete venuti qui numerosi. Il Vangelo d'oggi, siamo al capitolo 10 di Luca, è la famosa parabola del buon samaritano. Chi era quest'uomo? Era uno qualunque che scendeva da Gerusalemme verso Gerico sulla strada che attraversa il deserto della Giudea. Da poco su quella strada un uomo era stato assalito dai briganti, derubato, percorso e abbandonato mezzo morto. Prima del samaritano passano un sacerdote e un levita, cioè due persone addette al culto nel Tempio del Signore. Vedono quel poveretto, ma passano oltre senza fermarsi. Invece il samaritano, quando vide quell'uomo, ne ebbe compassione, dice il Vangelo, ne ebbe compassione. Si avvicinò, gli fasciò le ferite, versandovi sopra un po' di olio e di vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e pagò l'alloggio per lui. Insomma, si prese cura di lui. È l'esempio dell'amore per il prossimo. Ma perché Gesù sceglie un samaritano come protagonista della parabola? Perché i samaritani erano disprezzati dai giudei a causa di diverse tradizioni religiose. Eppure Gesù fa vedere che il cuore di quel samaritano è buono e generoso e che, a differenza del sacerdote e levita, lui mette in pratica la volontà di Dio che vuole la misericordia più che i sacrifici. Dio sempre vuole questo, la misericordia, e non andare condannando a tutti, no, la misericordia del cuore, perché Lui è misericordioso. Lui sa capire bene le nostre miserie, le nostre difficoltà, anche i nostri peccati, e ci dà a tutti noi questo cuore misericordioso. E questo è quello che fa quel samaritano. Imita proprio la misericordia di Dio, quella misericordia verso quello che ha bisogno. Un uomo che ha vissuto pienamente questo Vangelo del buon samaritano è il santo che ricordiamo oggi, San Camillo dell'Elis, fondatore dei ministri degli infermi, patrono dei malati e degli operatori sanitari. San Camillo morì il 14 luglio 1614. Proprio oggi si apre il suo quarto centenario, che culminerà tra un anno. Saluto con grande affetto tutti i figli e le figlie spirituali di San Camillo che vivono il suo carisma di carità a contatto quotidiano con i malati. Siate come lui, buon samaritani, e anche ai medici, agli infermieri e a coloro che lavorano negli ospedali e nelle case di cura. Auguro di essere animate dello stesso spirito. Affidiamo questa intenzione all'intercessione di Maria Santissima. E un'altra intenzione vorrei affidare alla Madonna, con tutti voi, ma pregare insieme alla Madonna, a tutti. È ormai vicina la giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro. Ma si vede che ci sono tanti giovani di età, ma tutti siete giovani di cuore, eh? Ma complimenti, eh? Io partirò tra 8 giorni, ma molti giovani partiranno per il Brasile anche prima. Preghiamo allora per questo grande pellegrinaggio, che comincia perché Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile, guida i passi dei partecipanti e apra i loro cuori ad accogliere la missione che Cristo darà loro.
E subito dopo la preghiera mariana dell'Angelus, il Papa ha anche voluto ricordare un anniversario un po' particolare che viene ricordato in questi giorni.
Cari fratelli e sorelle, mi unisco in preghiera ai presoli e ai fedeli della Chiesa in Ucraina, radunati nella Cattedrale di Lutsk per la Santa Messa di Suffragio in occasione del 70 anniversario delle stragi di Volinia. Tali atti provocati dall'ideologia nazionalista nel tragico contesto della Seconda Guerra Mondiale hanno causato decine di migliaia di vittime e hanno ferito la fratellanza di 2 popoli, quello polacco e quello ucraino. Affido alla misericordia di Dio le anime delle vittime e per i loro popoli chiedo la grazia di una profonda riconciliazione e di un futuro sereno nella speranza e nella sincera collaborazione per la comune edificazione del Regno di Dio.
La mattinata di domenica Papa Francesco l'ha trascorsa nella visita alle ville pontificie, quindi ai giardini, alle fattorie, ma soprattutto alle persone. Ha incontrato i dipendenti delle ville pontificie e anche gli amministratori di Castel Gandolfo e tra le visite anche quella al monastero delle Clarisse, che si trova all'interno delle ville fin dal 1600, cioè da quando le ville sono appunto la residenza dei papi. Poi il pranzo alla Specola Vaticana, tenuta e gestita proprio dai confratelli del Papa e gesuiti, e tra l'altro il direttore, il padre Funes, anche lui argentino. Ma ci parla di questa mattinata Benedetta Capelli.
È una domenica d'estate, calda e afosa, ma i cittadini di Castel Gandolfo, armati di cappellini e ombrelli per ripararsi dal sole, hanno voluto ugualmente essere presenti in Piazza della Libertà per salutare Papa Francesco. Per la seconda volta dall'inizio del suo pontificato, il Papa è giunto nella cittadina laziale. La prima volta aveva fatto visita a Benedetto XVI. Qui, nel cortile del Palazzo Pontificio, il breve saluto alla presenza di un centinaio di persone.
Sono venuto qui per trascorrere una giornata d'incontro con i cittadini di Castel Gandolfo, con i pellegrini e tutti i visitatori che giustamente amano questo luogo, sono incantati dalla sua bellezza, vi trovano un momento di distensione. Ma sono venuto anche per esprimere a voi che lavorate in queste ville pontificie la mia gratitudine per la vostra preziosa opera. E con voi saluto e ringrazio le vostre famiglie che in qualche modo partecipano nel vostro servizio alla Santa Sede.
Un pensiero affettuoso il Papa lo ha rivolto alla comunità parrocchiale di Castel Gandolfo, alla comunità religiosa presente e all'intera diocesi di Albano, che ha esortato a rinnovare con gioia e con entusiasmo l'impegno di annuncio e testimonianza del Vangelo. Nel suo cuore poi l'intera popolazione di Castel Gandolfo.
Che incoraggio ad essere segno di speranza e di pace, attenta sempre alle persone e alle famiglie più in difficoltà. E questo è importante, noi dobbiamo essere segno di speranza e di pace in questo momento, eh? Aprire porte alla speranza, che la speranza vada avanti e fare la pace sempre.
Nel suo indirizzo di saluto Papa Francesco ha voluto poi ricordare i suoi predecessori, il Beato Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che hanno amato trascorrere parte del periodo estivo nella residenza pontificia.
Tanti di voi hanno potuto incontrarli e accoglierli, conservandone un caro ricordo. La loro testimonianza vi sia sempre di incoraggiamento nella fedeltà quotidiana a Cristo e nel continuo sforzo per condurre una vita coerente con le esigenze del Vangelo e gli insegnamenti della Chiesa.
Al termine, l'invocazione alla Vergine Maria e la richiesta affettuosa e sincera.
La Madonna vegli sempre su di voi e sulle vostre famiglie. Anche voi pregate per me. Ne ho bisogno, eh? Non mi dimenticate. Anche voi pregate per me e per il mio servizio. Rinnovo a ciascuno la mia gratitudine e vi benedico di cuore. Grazie.
Subito dopo la benedizione, il Papa ha salutato tutti personalmente ed ha visitato il Palazzo Pontificio prima della preghiera mariana dell'Angelus. Le vogliamo bene, ha più volte ripetuto nel suo indirizzo di saluto Monsignor Marcello Semeraro, Vescovo di Albano. Il presule ha anche ricordato Paolo VI, che amava definire l'antica chiesa di Albano come ghirlanda intorno alla sede del Principe degli Apostoli. Infine Monsignor Semeraro ha fatto accenno al recente viaggio di Papa Francesco a Lampedusa, dove è andato, ha detto, per toccare la carne di Cristo. A ricordare la tappa sull'isola anche Saverio Petrini, direttore delle ville pontificie, che ha ringraziato per aver risvegliato le nostre coscienze intorpidite. Nell'augurare la buona riuscita della prossima giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro, in programma dal 22 al 28 luglio, Petrillo ha portato al Papa i sentimenti di devozione e di fedele attaccamento dei 55 dipendenti delle ville, tra tecnici, giardinieri e addetti all'agricoltura. Parole cariche di emozioni, quelle del sindaco di Castel Gandolfo, Milvia Monachesi, che ha ricordato il profondo legame e la tradizione secolare che unisce la cittadina laziale e la figura del Papa.
E dopo questa sosta a Castel Gandolfo partiamo già alla volta di Aparecida. Abbiamo detto che una delle tappe fondamentali del viaggio di Papa Francesco in Brasile, a Rio de Janeiro per la GMG, ma naturalmente in Brasile perché incontrerà anche la società civile, visiterà una favela, un ospedale, quindi ci sarà un incontro proprio con il Brasile. Una delle tappe fondamentali, e non poteva essere altrimenti, è quella ad Aparecida, la Madonna Nera, così la chiamano in Brasile, che protegge tutto il continente latinoamericano, non solo il Brasile. Allora, per capire un po' meglio qual è il legame tra Papa Bergoglio e Aparecida, la Madonna di Aparecida, ascoltiamo ancora Benedetta Capelli.
Una devozione intensa e profonda per la Madonna di Aparecida, che ogni anno chiama nello Stato di San Paolo circa 8 milioni di pellegrini. A lei affidano dolori e difficoltà. Questa piccola Vergine Nera è profondamente legata alla sofferenza del popolo, un popolo schiacciato dalla schiavitù, meglio dire spezzato, come spezzata era la statua di Aparecida, rinvenuta nel 1717 dai pescatori nelle acque di Rio Paraiba. Nelle loro reti, prima il corpo di terracotta e poi la testa, nera, come nero era il colore degli schiavi. Lei, la madre, era dunque la speranza ed oggi a distanza di secoli continua a vegliare sul Brasile. Due i papi che prima di Francesco le hanno fatto omaggio, Giovanni Paolo II nel 1980 e Benedetto XVI nel 2007. Il papa emerito si recò ad Aparecida per inaugurare la quinta conferenza dell'Episcopato latinoamericano e dei Caraibi, dando indicazioni forti per il documento finale che vide l'allora cardinale Bergoglio impegnato a redigerlo. Benedetto XVI era il primo viaggio intercontinentale, stessa cosa per Papa Francesco.
Io partirò tra 8 giorni, ma molti giovani partiranno per il Brasile anche prima. Preghiamo allora per questo grande pellegrinaggio che comincia perché Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile, guida i passi dei partecipanti e apra il loro cuore ad accogliere la missione che Cristo darà loro.
All'Angelus di domenica scorsa Papa Francesco ha posto la GMG sotto la protezione della Vergine e nel suo volto si legge nella dichiarazione di Aparecida che i discepoli missionari trovano la tenerezza di Dio. Parlando di quanto vissuto in Brasile, il cardinale Bergoglio diceva che la conferenza di Aparecida era stato un momento di grazia per la Chiesa latinoamericana ed aveva definito il documento prodotto come l'Evangelio Nunzianti dell'America Latina. A rileggere oggi questo testo si trovano molte linee guida del pontificato di Francesco: la missionarietà della Chiesa e di tutto il popolo di Dio, la proposta forte del Vangelo come cammino verso la vera vita, ma anche la dolce e confortante gioia di evangelizzare. Già allora il futuro pontefice, in un'omelia del 16 maggio 2007 in occasione della conferenza di Aparecida, ricorreva all'espressione periferie esistenziali, nelle quali bisogna evangelizzare perché, affermava, è nel dolore, nel disconoscimento di Dio da parte di tanta gente, nell'ingiustizia e nella solitudine che lo spirito di Gesù soffia di più.
Per capire ancora un po' meglio qual è lo spirito con cui Papa Francesco si prepara a questo viaggio internazionale, intercontinentale, per tornare nel suo continente, in America Latina, bisogna rileggere anche le pagine principali della sua pastorale e delle sue parole fondamentali per la catechesi. Una delle parole principali che Papa Francesco ama usare è quella della compassione e della misericordia. Riflettiamoci sopra insieme a Sergio Centofanti.
Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Papa Francesco fa notare che la misericordia di Gesù non è solo un sentimento, ma è una forza che dà vita.
Questa compassione è l'amore di Dio per l'uomo, è la misericordia, cioè l'atteggiamento di Dio a contatto con la miseria umana, con la nostra indigenza, la nostra sofferenza, la nostra angoscia. E il termine biblico compassione richiama le viscere materne. La madre, infatti, prova una reazione tutta sua di fronte al dolore dei figli. Così ci ama Dio, dice la Scrittura. E qual è il frutto di questo amore, di questa misericordia? È la vita.
La compassione di Gesù si fa tenerezza, un'altra parola usata più volte da Papa Francesco.
Tenerezza. Ma il Signore ci ama con tenerezza. Il Signore sa quella bella scienza delle carezze, quella tenerezza di Dio. Non ci ama con parole. Lui si avvicina, vicinanza, e ci dà quell'amore con tenerezza. Vicinanza e tenerezza. Queste due maniere dell'amore del Signore, che si fa vicino e dà tutto il suo amore con le cose anche più piccole, con la tenerezza. E questo è un amore forte, perché vicinanza e tenerezza ci fa vedere la fortezza dell'amore di Dio.
Il giudizio finale, esorta il Papa, non ci faccia paura, ma ci spinga piuttosto a vivere meglio il presente. Dio ci offre con misericordia e pazienza questo tempo, affinché impariamo ogni giorno a riconoscerlo nei poveri e nei piccoli. La compassione, spiega Papa Francesco, significa riconoscere Cristo nell'altro e significa aprire le porte della Chiesa.
Pensiamo oggi a Gesù, che sempre vuole che tutti ci avviciniamo a Lui. Pensiamo al santo popolo di Dio, popolo semplice, che vuole avvicinarsi a Gesù. E pensiamo a tanti cristiani di buona volontà che sbagliano e invece di aprire una porta la chiudono. Di buona volontà. E chiediamo al Signore che tutti quelli che si avvicinano alla Chiesa trovano le porte aperte, trovino le porte aperte, aperte per incontrare questo amore di Gesù. Chiediamo questa grazia.
E naturalmente, se si parla di gregge, di pecore, bisogna parlare di pastori. E questo è il ruolo dei sacerdoti, questo è il ruolo dei vescovi. Ascoltiamo ancora la riflessione e le parole più importanti di Papa Bergoglio, e grazie ad Alessandro De Carolis.
Il concetto è semplice, anche se la tecnologia dilagante, con la sua aria pulitina e un po' snob, ci ha reso come lei tutti un po' asettici. Chi esercita un mestiere di quelli pratici, dove le mani si sporcano, porta addosso l'odore di quello che fa, l'odore della terra smossa di fresco, quello salmastro del pesce, del bestiame nella stalla, quello dolce del legno o più acre del cuoio, odori che sono la seconda pelle o forse la prima di un contadino e un falegname, di un conciatore, un pescatore, di un qualsiasi artigiano. E questa è la pelle che Papa Francesco vuole come vestito per chi esercita il mestiere di prete, come chiarisce con quella straordinaria uscita dello scorso Giovedì Santo, pronunciata di getto dall'altare della cattedra in San Pietro e che fa il giro del mondo nel tempo di un tweet.
Questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore.
Dunque il sacerdote deve avere addosso l'odore delle anime che pascola, con in più, indica Papa Francesco in quella stessa circostanza, l'aggiunta di un'altra fragranza, l'olio di Cristo, l'unto di Dio, venuto a cospargere l'umanità di questa sua sostanza divina. Il buon sacerdote, afferma il Papa, si riconosce da come viene unto il suo popolo. Questa, dice, è una prova chiara.
Quando la nostra gente viene unta col olio di gioia, lo si nota. Per esempio, quando esce della mensa con il volto di chi ha ricevuto una buona notizia e quando sente che il profumo dell'unto di Cristo giunge attraverso di noi, è incoraggiata ad affidarci tutto quello che desidera arrivi al Signore. Preghi per me, Padre, perché ho questo problema. Mi benedica, Padre, preghi per me. Sono il segno che l'unzione è arrivata all'orlo del mantello perché viene trasformata in supplica. Supplica del popolo di Dio. Il sacerdote che esce poco da sé, che unge poco, invece di essere mediatore, diventa a poco un intermediario, un gestore.
Il prete gestore è una delle derive del ministero sacerdotale che forse più inquieta Papa Francesco. L'odore che promana dalle vesti di questo tipo di presbitero fa capire può essere socialmente raffinato quanto cristianamente fasullo, perché un pastore può avere l'odore di un tipo e non altri.
Siete pastori, non funzionari. Siete mediatori, non intermediari. Abbiate sempre davanti agli occhi l'esempio del buon pastore che non è venuto per essere servito, ma per servire e per cercare e salvare ciò che era perduto.
Nel Vangelo, osserva Papa Francesco parlando alla diocesi di Roma 3 settimane fa, c'è un bel brano del Vangelo che parla del pastore che quando torna all'ovile si accorge che manca una pecora, lascia le 99 e va a cercarla. Va a cercarne una, sottolinea, ma esclamando subito dopo e chiamando in causa tutti i cristiani, noi ne abbiamo una, ci mancano le 99, dobbiamo uscire, dobbiamo andare da loro.
Quella è una responsabilità grande e dobbiamo chiedere al Signore la grazia della generosità, il coraggio e la pazienza per uscire a annunziare il Vangelo. Questo è difficile. È più facile restare a casa con quella unica pecorella, pettinarla, carezzarla. Ma a noi preti, anche a voi cristiani, a tutti, il Signore ci vuole pastori, non pettinatori di pecorelle, pastori.
E così come un gregge non può fare a meno della guida del pastore, un pastore non esiste senza un gregge da pascolare.
Alla fine un vescovo non è vescovo per se stesso, è per il popolo. E un prete non è prete per se stesso, è per il popolo. Al servizio per far crescere, per pascolare il popolo. E quando il prete fa quel bel rapporto col popolo, si dà un amore, viene un amore fra loro, un vero amore, e la Chiesa diventa unita.
E prima di concludere ancora una notizia: in un messaggio ai cattolici d'Irlanda, Scozia, Inghilterra e Galles, Papa Francesco invita a difendere la vita dal concepimento fino alla morte naturale. Il Papa, prendendo spunto dalla giornata per la vita celebrata nelle isole britanniche in diverse date, sottolinea il valore inestimabile della vita umana. Anche i più deboli, si legge nel testo, e i più vulnerabili, i malati, gli anziani, i non nati e i poveri, sono capolavori della creazione di Dio, fatti a sua immagine, destinati a vivere per sempre e meritevoli della massima riverenza e rispetto. Il Papa eleva la sua preghiera affinché la giornata contribuisca ad assicurare che la vita umana riceva sempre la protezione che le è dovuta. E con questa notizia termina così anche il nostro appuntamento di oggi. Naturalmente ci risentiremo mercoledì prossimo, perché il Papa sarà in Brasile, sarà a Rio de Janeiro, e noi seguiremo naturalmente non solo la Giornata Mondiale della Gioventù, ma anche il viaggio di Papa Francesco, il primo viaggio intercontinentale. Grazie e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.